alle 7 della sera. Conversazioni per pensare. I see trees
of green. Buonasera a tutti, ben ritrovati alle 7 della sera insieme a Francesco Panti e al dottor Enrico Giuliano Pini. Buonasera dottore.
Buonasera Francesco, buonasera a tutti.
Altra puntata dedicata ai probiotici, ne abbiamo parlato già diffusamente, però ci ritorniamo sopra perché abbiamo necessità di puntualizzare alcune cose insieme al nostro carissimo dottor Enrico Giuliano Pini. Ecco, e anche in questa puntata appunto cerchiamo di accennare in modo tale da fare un po' di riassunto su una definizione dei probiotici. Ecco, genericamente si suggerisce di prendere dei fermenti lattici, no? Come fossero tutti uguali. È corretto dire questo, dottore? Questa è la domanda che le pongo.
Bene, domanda interessante. Intanto ripreciso che qual è la definizione dei probiotici, sì, altrimenti detti fermenti lattici. Ecco, diciamo sono dei microrganismi che ancora vitali, che si assumono, vanno nell'intestino e sono in grado di produrre effetti benefici alla nostra salute se sono presenti in adeguate quantità. Ecco, questi sono questi microrganismi che vivono con noi in simbiosi quasi, con uno scambio reciproco di favori, cioè loro vivono grazie al nostro organismo e a noi, in virtù della loro attività metabolica intensa, producono dei benefici. Quindi un reciproco scambio, un ecosistema diciamo in equilibrio con noi e che ci è molto utile. Beh, direi che genericamente noi nella nostra abitudine parliamo di fermenti lattici, questo sì è ben noto a tutti che ce n'è un largo consumo e riteniamo così quasi di prenderli indistintamente, come se l'uno fosse uguale all'altro, come se avessero degli effetti equivalenti verso l'uomo. Questo non è molto corretto, non è vero in realtà, perché ci porta a degli errori. Intanto a non godere della efficacia reale dimostrata di alcuni ceppi di probiotici rispetto ad altri, e poi ci porta all'errore di assumere dei probiotici che non hanno dimostrato mai di avere efficacia e di produrre dei benefici alla nostra salute.
Quindi non tutti sono uguali?
No, assolutamente, sono diversi l'uno dall'altro, e la ricerca in questi ultimi anni sta fornendoci tanti studi in proposito, perché l'argomento è molto interessante, è molto seguito e ci apporterà anche dei significativi risultati anche in termini di cura di malattie nel futuro. Quindi si aprono delle prospettive ampie per l'uso e l'impiego attento dei singoli ceppi di questi probiotici. Infatti noi parliamo genericamente di fermenti lattici. Ovvio, non è che sia un errore in assoluto, in quanto che è molto raro che possono fare male, quindi tutt'al più alcuni fermenti che noi assumiamo non hanno l'efficacia che desideriamo. In realtà altri sono molto efficaci. E fermenti lattici, non è corretto utilizzare questo termine fermenti lattici, in quanto che i fermenti lattici di fatto fermentano il latte e producono acido lattico. Quindi è vero che i fermenti lattici sono probiotici, ma non tutti i probiotici sono fermenti lattici. Per esempio alcuni lieviti che hanno un'attività probiotica non sono per nulla fermenti lattici. Quindi è corretto dire che i fermenti lattici sono probiotici, i probiotici non sono sempre fermenti lattici. È praticamente una questione semantica, probabilmente definirli fermenti lattici ci risulta più facile, li conosciamo così, facciamo una piccola difficoltà a poter cambiare loro il nome e parlare di probiotici. Ma come dicevo, questi probiotici sono dei batteri dotati ognuno per proprio conto di una efficacia d'azione, e questa efficacia d'azione è diversa da ceppo a ceppo. Anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità fa riferimento con certezza a questa caratteristica, che sia necessario cioè individuare il singolo ceppo di probiotico per attribuire a lui le azioni di beneficio della salute che ci attendiamo. Quindi sono i vari ceppi di probiotici fra di loro imparentati, ma non svolgono esattamente la stessa funzione. Pertanto, l'effetto benefico dell'organismo, oltre ad essere dose dipendente, ricordiamoci che le dosi di quelli che assumiamo come integratori, perché io sto parlando di quelli, non di quelli che assumiamo negli alimenti, quelli che assumiamo concentrati nelle confezioni che acquistiamo in farmacia, diciamo le dosi deve essere elevata, gli organismi devono essere vitali e vivi, ma hanno un'azione anche ceppospecifica.
Ecco, dottore, a questo punto qual è il meccanismo d'azione dei probiotici?
Certamente noi ne facciamo un impiego per riequilibrare la flora batterica intestinale, per i disturbi dell'intestino, tutti in gran parte li conoscono in questa funzione. Però ecco, il meccanismo che viene utilizzato da questi probiotici per produrre il nostro vantaggio è un meccanismo che potremmo definire ecologico. Che cosa succede? Quando compare la diarrea, per esempio, in corso di malattia infiammatoria intestinale, ecco, viene ad essere alterata la flora batterica intestinale, quella che normalmente è presente e in simbiosi con noi ci arreca beneficio. Peraltro anche quando assumiamo gli antibiotici spesso come effetto collaterale hanno quello di disturbare, distruggere anche la flora batterica intestinale. In questo caso noi assumiamo i probiotici, i fermenti lattici, che con un meccanismo ecologico appunto sono in grado di ripristinare l'equilibrio, arrivando di nuovo in massa, ripopolando, ricolonizzando l'intestino e ricostituendo la flora batterica intestinale. Hanno un'affinità con la parete, con la mucosa intestinale molto elevata, per cui hanno anche la capacità non solo di ripopolare l'intestino quando questo sia stato privato della flora batterica, ma perfino di cacciare i batteri patogeni là presenti, spostandosi e mettendosi sulla parete al loro posto. Quindi questo meccanismo competitivo ecologico, è il meccanismo più conosciuto e più utilizzato nell'impiego più comune che facciamo dei probiotici.
Bene, ci fermiamo qualche istante e torneremo a parlare di probiotici nel bene e nel male insieme al nostro carissimo dottore Enrico Giuliano Pini. Bene, seconda parte della nostra trasmissione dedicata ancora una volta ai probiotici, ne stiamo parlando insieme al dottor Enrico Giuliano Pini. Ecco, dottore, oltre a regolarizzare l'intestino, i probiotici apportano altri benefici alla salute?
Certamente negli ultimi tempi questi probiotici si sono guadagnati l'attenzione della comunità scientifica internazionale per le loro potenzialità di impiego che sembrano emergere, e quindi sono stati utilizzati per altri scopi se non oltre quello di regolarizzare le funzioni intestinali, e altri scopi sembrano raggiunti con l'uso di questi probiotici, cioè controllare o ridurre l'incidenza delle patologie respiratorie infettive nella stagione fredda, nel ridurre in qualche modo le allergie agli alimenti, perfino nel garantire un po' meglio la salute dell'apparato urogenitale, riducendo anche le ricorrenze delle infezioni a questo livello, e anche un beneficio che sembrano apportare comunque genericamente, come già ampiamente espresso in un'altra puntata, verso le malattie infiammatorie intestinali. Bene, però l'essersi accorti che in altri apparati e distretti probiotici danno beneficio alla nostra salute ci comporta l'obbligo di riconoscere un altro meccanismo d'azione che non sia quello ecologico già descritto a favore dell'intestino. Ebbene, l'altro meccanismo sembra essere il meccanismo più nobile, quello di interagire con il sistema immunitario dell'organismo ospite, apportando una immunomodulazione che in qualche modo influenza le risposte della mucosa intestinale, sia in senso infiammatorio, se è anche in senso antinfiammatorio. E questo sembra una contraddizione, e comunque sia è un argomento che la comunità scientifica internazionale attraverso la ricerca sembra di chiarire, e che va a giustificare comunque il possibile effetto sistemico dei probiotici sulla nostra salute, che interessi più apparati ed organi.
Bene, dottore, quali sono, se ci sono, anche i filoni di ricerca più attuali riguardo proprio l'attività dei probiotici?
E proprio sì, è quello che ho appena annunciato, l'effetto di interazione con il sistema immunitario del nostro organismo. Il sistema immunitario è il nostro esercito che dà il placet, il consenso alla presenza di altri ospiti come sono loro, oppure li uccide perché li riconosce come nocivi. Ecco che quindi questo rapporto che si stabilisce fra due organismi, uno un microorganismo e l'altro siamo noi, l'ospite, questo rapporto che si stabilisce deve essere un rapporto che in qualche modo passa attraverso il nostro sistema immunitario, e questo è il principale interesse dello sviluppo della ricerca, tanta ricerca che si fa in proposito. Bisogna dire, voglio citare uno studio interessante, bello, che è condotto dall'Istituto Oncologico Europeo di Milano, che partendo proprio da questo presupposto della certa interazione fra i probiotici, questi batteri viventi del nostro intestino, e il sistema immunitario, ha voluto indicare anche l'azione ceppospecifica, cioè valutare alcuni ceppi di questi per vedere realmente che attività potessero avere nei nostri confronti, e soprattutto che effetto potevano avere questi singoli ceppi batterici verso il nostro sistema immunitario. Sono stati presi in esame tre probiotici: il Lactobacillus plantarum, il Lactobacillus rhamnosus e il Lactobacillus paracasei. E certamente studiati singolarmente ognuno di questi ceppi hanno mostrato una diversa azione, soprattutto, ecco, dicevo, il rapporto al nostro sistema immunitario. Da studi sperimentali condotti sull'animale si è capito che il Lactobacillus plantarum aveva un effetto di immunostimolatore, mentre invece si è visto che il Lactobacillus rhamnosus aveva un effetto di immunomodulazione, e cioè a volte praticamente immunostimolava, a volte praticamente immunoinibiva. E questo lo faceva in organismi diversi, cioè in un uomo Lactobacillus rhamnosus produce un immunostimolo, in un altro una immunoinibizione. Peraltro invece si è visto che il Lactobacillus paracasei produce generalmente una immunomodulazione, oltre a uno spiccato effetto antinfiammatorio. Adesso andrò a spiegare un pochino che cosa significa quello che ho detto. Diciamo, l'immunostimolazione è l'induzione da una risposta immunitaria che un probiotico fa verso l'organismo, e praticamente questo è il Lactobacillus plantarum. Soprattutto nei bambini si ha una risposta di tipo anticorpale, in definitiva di apparente difesa, ma di realtà di l'esercito che si arma, l'esercito del nostro sistema immunitario che si arma. Invece l'immunomodulazione è un effetto di soppressione del sistema immunitario, quindi praticamente questo lactobacillo riduceva la capacità di resistere, e questo è proprio per esempio del Lactobacillus paracasei, mentre l'altro che abbiamo citato, stiamo parlando di tre ceppi, a volte svolge un ruolo e a volte ne svolge un altro in maniera non ancora chiara nel suo meccanismo. Comunque sicuramente è un'azione che ha una sua efficacia, una sua validità, che comporta una risposta dell'organismo nel caso dell'immunostimolo e un tacito consenso nel caso dell'immunomodulazione. Va peraltro detto che non è soltanto questo il meccanismo che si propone, ma anche un chiaro effetto antinfiammatorio, questo appannaggio del Lactobacillus paracasei, che offre delle prospettive future di impiego nelle malattie infiammatorie intestinali. Insomma, questo dialogo del batterio che è benefico per noi, che è il probiotico, con il nostro sistema immunitario sembra offrirci delle prospettive di studio molto ampie e delle prospettive di cura quando verrà scoperto nei suoi particolari. Addirittura la possibilità di impiego nel trattamento di certi tumori. Ben altra è la prevenzione che il probiotico può esercitare verso il tumore del colon. Questa invece addirittura è una possibilità futura, ancora futura, tutta da studiare e da chiarire, dell'impiego di questi probiotici nel trattamento e nella cura proprio dei tumori. In definitiva, da questo discorso, che è ancora sottoposto a ricerca, emergono due dati sostanziali. Intanto, il fatto che i probiotici hanno un'azione ceppospecifica. Nel futuro dovremmo considerarle il nome e cognome di questi e prendere quel lactobacillus piuttosto che l'altro, perché uno avrà degli effetti che l'altro non avrà. Quindi un'azione ceppospecifica. E l'altro punto che emerge è che sarà necessario dividere quantomeno in due classi i probiotici: gli immunostimolatori da una parte, gli immunomodulatori dall'altra.
Bene, con questo chiudiamo qui questa puntata. Non è detto che ci torneremo su, magari prossimamente, no, dottore?
Sì, vedremo come se arriveranno altri dati in proposito, visto che la ricerca sta andando avanti, torneremo a comunicarli.
Esatto. E allora noi non facciamo altro che ringraziare il nostro carissimo dottor Enrico Giuliano Pini. Lo invitiamo per la prossima settimana a parlarci di un altro argomento. E ringraziamo voi per averci seguito ed ascoltato. Buonasera, dottore.
Un grande abbraccio, Francesco, a tutti gli ascoltatori.
Alle 7 della sera, conversazioni per pensare. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world.